E chiamo sul palco, finalmente, il professor Romano Prodi. Che, come si capisce, alle Acri, diciamo, è molto popolare. Eccolo qua, professore. Allora, professore, abbiamo tempo fino alle 4, questi sono gli accordi. L'idea è di fare una bella chiacchierata, io le ho anche mandato alcune domande prima, lei me ne ha tolta qualcuna.
No, ma va avanti, non c'è problema.
Io voglio solo fare una premessa di 3 righe, che è questa. Noi la ringraziamo davvero per aver accettato il nostro invito. Sappiamo anche che il motivo che l'ha spinta ad accettare, oltre al rispetto e alla stima per la nostra associazione, è che lei era molto legato a Giovanni Bianchi, che penso sia stato uno dei più grandi aclisti ambrosiani degli ultimi decenni, a cui abbiamo voluto molto bene e che non è più con noi da luglio. E però quando ci è venuta in mente l'idea di invitarla, anche parlando con Silvia, che è qui, abbiamo detto: ma al posto di fare una cosa sulla memoria, cosa sarebbe piaciuto davvero a Giovanni? Che noi avessimo parlato di politica, di economia, di futuro, delle cose che ci stanno a cuore e che ci appassionano, e quindi sfioreremo il ricordo di Giovanni parlando di lavoro, di Europa, di politica. Questa era l'intenzione e l'idea che abbiamo avuto. E la prima domanda che abbiamo preparato come presidenza è questa. L'ultima volta che abbiamo organizzato una festa come questa era il 1995 ed eravamo alla Villa Litta di Nainate. La nostra associazione festeggiava 50 anni e lei arrivò a trovarci con il pullman dell'Ulivo. Quindi diciamo che riprendiamo da dove avevamo lasciato. Qualche anno fa, in un libro, intervista, lei dichiarò che l'idea di quella coalizione e di quel progetto politico emerse nel dialogo con Beniamino Andreatta e appunto con Giovanni Bianchi. Vorremmo per prima cosa che ci raccontasse che cosa successe allora.
Ma prima di raccontare come Bianchi mi ha incastrato, vorrei proprio fare una sola parola.
Prego.
È bello ricordarlo proprio in questo modo, però diciamo anche che è stato un gran personaggio, sempre mite, amabile, un fratello maggiore, no? Non, sempre visto con una enorme serenità e sempre attento alle grandi guide spirituali e intellettuali che stavano vicino al movimento delle Acri, no? Tutto l'ambiente intellettuale che ci stava attorno, no? Dossetti, Lazzati, Chenu, e poi anche il grande rapporto col cardinal Martini, no? Cioè, qui ricordiamo Giovanni l'Africano, ma ricordiamo un ambiente formativo, ricordiamo una fermentazione, un luogo di fermentazione. Ecco, questo lo dobbiamo sempre tenere in mente, perché dobbiamo recuperare tante radici. Dobbiamo recuperare tante radici. E oggi il discorso delle radici non è più di moda, ma senza radici gli alberi si seccano. Ecco, questo è quello che io ritengo. E qui mi fermo col ricordo, andiamo all'episodio. Ma quello che lei mi chiede la sua domanda è perfettamente vero. Io ero anni che le discutevo, l'idea era di una semplicità estrema. Qui è caduto il muro di Berlino, il mondo è totalmente cambiato, bisogna che l'Italia, e io ritenevo che il muro di Berlino, che l'Italia fosse l'unico paese in cui il muro di Berlino lo divideva in mezzo, non divideva due paesi, ma divideva in mezzo. È venuto il momento di finirla e di dividerci, come nel gioco democratico, fra conservatori e riformisti. Questa era l'idea. E allora mettiamo insieme i riformismi, cattolico, riformismo socialista, riformismo di tradizione liberale, e cerchiamo un rinnovamento del paese in questa direzione. Questa era l'idea estremamente semplice. Dopodiché discuti, 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 un bel giorno fanno una riunione e dicono: ma Prodi ha accettato. Io non avevo affatto accettato, però ho fatto buon viso, e lì è cominciata la grande avventura, con un lunghissimo periodo di preparazione, di analisi. Ognuno vive e muore con un suo ideale, e questo mi rimane assolutamente, perché nel paese, se non si mettono assieme coloro che vogliono un cambiamento condiviso, no? Un cambiamento, se vogliamo, anche lento, ma che migliori la società, è indispensabile, anche perché, come ho scritto nell'ultimo libretto che avete avuto la bontà di regalare al sindaco, mi ha commosso questo, le disparità nel frattempo sono molto aumentate. Cioè il paese è andato verso una maggiore ingiustizia, verso una maggiore separazione, e non verso quel discorso che avremmo voluto all'inizio.
Come promesso, magari sulle le domande, quelle che interessano di più ai giornalisti, la politica di oggi, se mai ci torniamo alla fine.
Va bene,
stiamo ancora su temi più alti. Qualche anno fa lei venne a Milano, invitato da Giovanni ai Circoli Dossetti da Turoldo,
sì.
E raccontò che insegnava in due università, una negli Stati Uniti e una in Cina, sì. E che tutti gli studenti più bravi erano tutti cinesi, anche nell'università statunitense.
Sì.
Disse che un ragazzo gli aveva fatto una domanda, uso le sue testuali parole per questo aggettivo, micidiale. Gli disse: professore, ma l'Europa, a suo avviso, è un laboratorio o è un museo?
Sì.
Cosa risponderebbe lei?
Vuol
oggi
dire che lei ha buona memoria, oppure c'ha qualche segretario?
Noi facciamo
qualche segretaria che l'aiuta.
No, ero presente, facciamo la formazione.
No,
per cui...
perché? Prima andiamo al sodo, no? Chiaro, io avevo spiegato la grandezza dell'Europa, le guerre, le tragedie, la difficoltà di mettere assieme tanti paesi, le 22 lingue che si parlano al Parlamento europeo, e avevo spiegato questo cammino, e poi ovviamente avevo spiegato anche tutti i blocchi, le difficoltà che vi erano nell'andare avanti. Dopodiché allora uno mi dice, i cinesi che corrono in fretta, no? Non è che stiano lì a fare tante... Dice: ma allora professore, lei ci ha spiegato queste due cose, ma l'Europa è un museo forse, no? O è invece una grande impresa del futuro? Ecco, non è una risposta facile, non è una risposta facile. Io ho ripreso negli ultimi tempi una certa speranza che si possa riprendere la corsa, cioè indubbiamente l'elezione di Macron non è stato un fatto secondario. Poi però negli ultimi mesi...
Magari anche domenica scorsa.
Anche domenica scorsa, sì. Anche domenica scorsa ho capito che... ma alt, l'interpretazione mia delle elezioni tedesche è assai diversa da quella comune. I nostri giornali hanno tutti scritto i nuovi nazisti, eccetera, eccetera. Io... quello che ho scritto nei miei appunti, che forse pubblicherò, è che è una Germania che sta diventando normale, perché in tutti i paesi europei i grandi partiti sono andati in crisi, in Italia, in Francia, in Spagna, ma io avevo studiato l'anomalia tedesca dicendo, ma guarda, mi sembra di ritornare nella mia infanzia, è l'unico paese in cui uno si iscrive alla Gioventù Socialista o a quella democristiana, poi fanno un po' i congressi, poi fanno i consiglieri comunali, poi fanno quella che era la normale carriera politica del passato. Ma come fanno sti tedeschi a essere così diversi? Adesso sono ancora più diversi da noi, perché i due partiti tradizionali poi ancora sono grandi, però come di questa strana democrazia. E qui il problema grosso che noi dobbiamo affrontare: dove va la democrazia? Ma le elezioni tedesche vanno nella direzione, nella grande corrente europea. È chiaro che poi ognuno richiama il suo passato, ed è chiaro che loro hanno un passato assai diverso dagli altri, però attenzione che il numero loro, anti-europei, antisistema, rimane molto inferiore a quello che è quello francese, italiano o spagnolo. Poi ci sono le democrazie che hanno capito questi problemi, e il sistema elettorale francese permette di raggruppare e di avere un governo che, se la Francia avesse votato col sistema italiano, sarebbero ancora lì a litigare su chi ha il potere in Francia. È chiarissima la situazione, no? Perché c'è grande crisi delle democrazie. E guardate che questo deve portare a una riflessione fondamentale. Sono un po' lunga in questa risposta, ma sarò più breve dopo. Perché c'è un drammatico desiderio di autorità e di delega ovunque nel mondo. In Cina, dove già il potere non è mica certo diluito, Xi ha accumulato non solo partito, governo, esercito, ma servizi segreti, economia, il controllo di tutto. In Russia lo vedete bene, in Egitto, anche in Turchia, anche nelle Filippine, hanno votato per un presidente che più ne fa fuori nella lotta della droga, più ne uccide, più la gente l'applaude. Negli Stati Uniti ci sono check and balance, c'è un grande equilibrio, perché è un grande paese democratico, ma la votazione a Trump è stata una forte delega, e questo non lascia immune l'Europa. Questo è un elemento su cui noi stiamo riflettendo poco. E allora il sistema elettorale che aiuta la ricomposizione è in parte una delega in più rispetto a quella che pensavamo in passato, ma è anche una garanzia di salvezza della democrazia. Questo è quello che io penso.
Quindi lei sta dicendo che anche in questa crisi della democrazia, per esempio italiana, se vi fosse una legge elettorale simile a quella francese, forse aiuterebbe a risolvere un po' dell'impasse drammatica che stiamo vivendo.
Tolga il forse.
Okay.
Tolga il forse, lo risolverebbe, perché io ho sempre ritenuto che la legge elettorale non deve fotografare il paese, ma deve aiutare a formare la sua funzione. Ecco. E quindi.
Ma lei ritiene che vi sia qualche possibilità che questo Parlamento possa andare in quella direzione?
Ma
realisticamente?
Possibilità poche, speranze ne ho tante, ma il tempo è poco, no? Il tempo è ristretto, ci saranno le elezioni siciliane che saranno una specie di ripensamento del tutto, quindi ritengo che il tempo sia poco, però l'auspicio che si arrivi a questo c'è, perché se no diventa difficilissimo comporre nel lungo periodo. Ma voglio dire, ma capite che noi siamo davvero un grande paese potenzialmente, ma la instabilità ci sta condannando. Ho detto anche ieri qui alla Fondazione Feltrinelli, no? Ma quando, lei citava prima il governo dell'Ulivo, quando sono andato al governo, la prima visita che ho fatto l'ho fatta in Germania, no? al cancelliere Kohl. Vado a Bonn, allora la capitale era Bonn, si fa una bella conversazione. Tra l'altro qui siamo in ambiente cattolico, un fatto assolutamente singolare, mi sembrava il mio parroco, ecco, perché ma no, ma davvero c'era allora una, guardate che è una cosa impressionante, c'erano le letture comuni, Romano Guardini, tutto il filone di pensiero, no? E quindi si fa una bella chiacchierata come
stiamo facendo noi.
Accanto ai problemi si fa anche l'aspetto umano, no? Alla fine mi accompagna l'elicottero e mi dice: ah, carissima conversazione, chi viene la prossima volta? No, ma guardate che in due battute vi ho detto il dramma di un paese. Non è mica possibile sentirsi dire chi viene la... E aveva ragione lui, non avevo ragione io. Allora, quando io dico dobbiamo assolutamente ricomporre, no? Allora, l'Ulivo era il tentativo di ricomporre tutta l'area riformista. La legge elettorale deve aiutare a fare in modo che o l'area conservatore o l'area riformista possano formare per 5 anni il governo.
Sì.
Ecco, questo è quello che penso.
Non insisto sui temi politicisti, perché
faccia quello che vuole.
No, non insisto, non le, perché la,
che gli vengono i complessi. Io ti dico, non rispondo quando se la domanda non c'è.
No, diciamo che in realtà oggi lo scenario però è tripolare. Io sono un sostenitore da quando ero ragazzo del doppio turno alla francese.
Scusi bene, ma in Francia era quadripolare.
Quindi anche
la legge elettorale
lo ha reso
governabile.
Okay, cosa vuole, va bene.
È proprio quella la funzione della legge elettorale. La società moderna è per definizione multipolare, perché gli interessi sono diversi, okay. I livelli culturali, le aggregazioni. Non abbiamo più la società semplice dei due partiti. Allora, se vogliamo avere un governo, bisogna aiutare che si mettono insieme dei diversi raggruppamenti in modo da formare la maggioranza. Questo, perfetto, è quello che io penso.
Devo dire che penso che in questa sala siano la maggior parte a pensarla così. Quindi
non ho capito.
Penso che in questa sala a pensarla così. Noi abbiamo...
Non è mica detto.
Torniamo in Europa. La domanda è un po' dura. Lei è stato uno dei protagonisti dell'allargamento ad est e ha sempre difeso questa grande operazione di pace, anche collocandola storicamente. In questi giorni, dove si è riunito il cosiddetto gruppo di Visegrad sui temi dei migranti e su altri argomenti in cui, come dire, l'ex blocco dell'est pone dei dubbi sul processo di integrazione europea, si può dire a suo modo che torni di attualità il fatto di pensare a un'unione a due velocità?
Ma prima di tutto, nella sua domanda c'è se pentito o meno dell'allargamento.
No, non
lo perché sì. Quello gira. Ma... No, non mi sono pentito per un motivo molto semplice. Proprio pensi oggi se la Polonia fosse uguale all'Ucraina. E poi, quando succedono i grandi eventi storici, la caduta del muro, la caduta dell'Unione Sovietica, il treno della storia passa veloce, o lo si prende o non lo si prende. Se avessimo potuto, e non si poteva, aver dentro anche i paesi dell'ex Jugoslavia, risparmiavamo altre tragedie al mondo, perché l'Unione Europea è stata pace. Questo è quello che... Il dramma è che quando vado a parlare ai giovani, perché ormai faccio il frate predicatore, no? Quando vado a parlare ai giovani dell'Europa e comincio con la pace, non gliene frega niente, mi guardano come si guarda un estraneo, cioè come se la pace fosse garantita. Ecco, e quando abbiamo fatto l'euro, no? Kohl mi diceva: io voglio l'euro anche se i tedeschi non lo vogliono, voglio l'euro perché mio fratello è morto in guerra. Basta. Non ha fatto i banchieri, la cosa. Voglio l'euro perché mio fratello è morto in guerra. Allora, cosa manca all'Europa? Il senso a portare avanti l'idea dell'Europa, il senso alla nuova generazione, che guardate che qui, se no, si fa botte di nuovo, ecco, questo è quello che è estremamente importante.
Bene, e veniamo al tema del lavoro, dell'economia, eh? Proprio al suo saggio che a noi è molto piaciuto, anche per il coraggio semplice con il quale lei ha posto delle misure paese. È un periodo in cui tutti fanno le analisi e pochi azzardano le proposte. Nel piano inclinato lei scrive: il lavoro da principale elemento di coesione e di sviluppo sociale diviene il veicolo di trasmissione del virus dell'esclusione. Noi qui per 3 giorni parleremo invece di inclusione, e contribuisce all'insoddisfazione sociale. Per uscire da questa spirale lei propone prioritariamente, propone un set di misure, però prioritariamente una riduzione del cuneo contributivo per il lavoro dipendente. Scrive: è ora di affrontare la grande sfida dell'unificazione dell'aliquota contributiva per tutte le forme di lavoro, precario, autonomo e dipendente. Ci può spiegare meglio questa misura e quali effetti avrebbe a suo avviso?
Tutto. Guardate che è cambiato il mondo, cioè fino al 1980-85, a fatica, però c'era stato un po' di avvicinamento nella giustizia sociale, i sindacati, la diffusione del lavoro, eccetera. Quindi non è assolutamente detto che l'ingiustizia debba continuare a crescere, questo, ma sono successi fatti nuovi. Prima una dottrina, perché il pensiero conta ancora molto, no? La Thatcher e Reagan hanno proposto al mondo una nuova dottrina, cioè non esiste la società ma gli individui, il mercato deve fare tutto, e la gente ci ha creduto e l'ha allargata ai massimi termini, quindi è un fatto naturale. Siamo arrivati, e qui veniamo alla risposta, al punto in cui quando uno fa politica, notamente parlare di tasse, di aumento di tasse, cioè ai miei tempi quando ho cominciato si diceva: volete l'aumento delle imposte e una sanità più forte, più diffusa, o la diminuzione delle imposte e miglior sanità. Oggi il discorso non vale più. Uno si presenta alle elezioni sempre parlando di diminuzione delle imposte, e questa è una rivoluzione culturale, per cui sono diminuite ovviamente per effetto di questo le aliquote in genere, ma siamo arrivati all'assurdo che anche coloro che ci guadagnerebbero da un aumento delle imposte, poniamo del 5% dei più ricchi, anche l'altro 90%, quando sente parlare di imposte, vota contro. Quindi è un cambiamento, a un mutamento. Allora, quando mi chiedono quali sono le imposte che secondo lei cambiano un po' il mondo, io rispondo a quello che mi ha detto lei. Cioè è chiaro che di fronte al... dobbiamo fare tutte le facilitazioni di imposte che diminuiscono il costo del lavoro, per aiutare il lavoro, in poche parole, no? Perché c'è questo squilibrio del capitale che si muove e del lavoro che invece è fisso, è più costoso, della globalizzazione, eccetera. Quindi io in questo senso ritengo che la diminuzione del cuneo fiscale, come si chiamava, sia importante, proprio perché riequilibra un po', appena un po', ma il rapporto fra l'impiego del capitale e del lavoro. Perché dico appena un po'? Perché qui il vero problema è quello che vi ho detto prima. Tenta di redistribuire il reddito attraverso l'imposizione, il capitale scappa ed è un dramma enorme. Quando si è tentato di mettere la Tobin Tax, cioè un piccolo granellino di sabbia nelle transazioni finanziarie, pur essendo tutti coscienti che questi derivati, tutte queste robe erano state alla base della crisi, non si è riuscite, ma non perché non ci fosse la buona volontà, ma perché il capitale scappava dove questa Tobin Tax non c'era. E allora ci sono delle misure che io o tutto il mondo è d'accordo di prenderle, oppure finché esistono i paradisi fiscali la gente vuole andare in paradiso. Ecco, questa è la verità.
Allora, rimanendo sempre al nostro paese, che dire, ha molto studiato ma anche molto governato, sia dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista economico, quando ha avuto la responsabilità dell'IRI, una delle cause del debole aumento della produttività nel nostro paese è stata la sostanziale scomparsa della grande industria manifatturiera. Il sistema delle piccole e medie imprese italiane oggi ha la dimensione e l'efficienza sufficiente per il mercato globale? A quali condizioni? Quali direttrici di intervento andrebbero prese per rafforzare il nostro sistema produttivo? E qui anche una domanda ancora sempre un po' di taglio europeo. È immaginabile in Italia una rete di istituti di ricerca a sostegno dell'innovazione delle imprese come il Fraunhofer che c'è in Germania?
Dunque, noi abbiamo una struttura, anche qui siamo proprio diversi dagli altri, per quello che la politica in Italia è altissima a non violare alcune regole ma ad avere una sua originalità. Noi siamo il secondo paese industriale d'Europa, scusate, secondo, più avanti della Francia, più avanti della Gran Bretagna, anche se non è più d'Europa, ma siamo meglio lì, e non abbiamo nessuna grande impresa. Quando dico nessuna, cioè ne abbiamo due particolari, l'Edel e l'Eni, che non sono però manifatturiere, ma sono di servizi. Del resto la Fiat, e continuiamo, non ce n'è nessuna delle grandi imprese, no? Abbiamo un'enormità di piccole imprese con una produttività bassa e 2.000-2.500 medie imprese che se la fanno alla grande col resto del mondo. Allora, qual è la diversità? È che così strutturate. Scusate, altra osservazione. I fallimenti diffusi dell'ultima crisi sono stati piccoli. Girate le zone industriali che i sindaci, le zone artigianali, no? Quelle che chiamavamo le zone artigianali, che i sindaci avevano con fatica costruito e messo a posto, sono almeno un terzo vuoti. Almeno un terzo. Perché? Perché la piccola impresa non reggeva alla produttività, non era abbastanza grande da andare nei nuovi mercati ed è finita male. Coloro che avevano la dimensione e la cultura dei nuovi mercati sono stati bravi. Le nostre 2.500 imprese fanno sì che noi abbiamo una bilancia commerciale attiva. La Francia ce l'ha passiva, vediamoci. La Germania ce l'ha attiva in un modo... Ma allora, che cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo, primo, aumentare la dimensione delle piccole imprese perché debbono crescere di produttività. Il che ci vogliono delle leggi sulle imprese familiari. Perché ogni generazione succede la lite fra i fratelli, fra i cugini, i proprietari, il figlio che vuole fare il pittore, insomma, e c'è una tragedia ogni 20 anni in un'impresa. Noi dobbiamo aiutare con la creazione di fondazioni, con aiuti fiscali alla fusione, no? L'aggregazione di queste imprese, fatto difficilissimo, perché l'individualismo dei piccoli imprenditori è a livelli impressionanti. Però avere un concetto che noi qui in una sede come questa dobbiamo avere chiaro: l'impresa è una struttura di proprietà privata, pubblico, cioè è un bene che deve rispondere alla società. Questo mi porta al discorso tedesco. Quando voi pensate che la Bosch, che fa 70 miliardi di fatturato, è una fondazione, la famiglia riceve i suoi aiuti, ha il suo, nei momenti straordinari, la sua voce, eccetera, eccetera. Ma la continuità nella gestione delle imprese è data da qualcosa che aiuta la famiglia a avere una sua continuità. Ecco, e poi la seconda cosa è la ricerca. Lei ha accennato agli istituti Fraunhofer, sono una roba che noi proprio non ne abbiamo uno solo in Italia, a Bolzano. Però, cioè, abbiamo sparso l'idea che il progresso tecnologico dell'industria debba parlare tedesco. Ecco, secondo me, ecco qui è un discorso da regione Lombarda, regione Emiliana, regione Veneto. Noi abbiamo almeno la possibilità di fare 7-8 Fraunhofer in periodo di tempo. Cosa sono? Sono istituti, sono strutture di ricerca applicata, cioè hanno il Max Planck che fa le ricerche teoriche e il Fraunhofer che, se un'impresa di metallo ha bisogno di un collante che tocca delle tecniche che loro non sanno, il Fraunhofer l'assiste, l'aiuta, lo porta avanti e così via. E ne hanno una sessantina, credo, con, vabbè, parecchie, 18-25 mila per dipendenti. No? Ma noi dobbiamo cominciare, no? Che so io? Allora, c'è una uno scienza dei metalli, no? Come applicare per le saldature, per queste cose. Oppure può essere l'oleodinamica. Cioè si deve andare a questi fatti concreti, oppure nella tessitura sui problemi di chimica, fisica dei tessuti moderni e così via, così via, così via. Cioè attenzione, perché il mondo è fatto così, il mondo è fatto così, non possiamo andare avanti con la stessa mentalità. Io mi ricordo che 4-5 anni fa sono andato a Prato a un tentativo di... di più di 5 anni fa, 6 o 7, con la Confindustria locale, di fare un laboratorio di ricerca assieme ai cinesi, no? Dicendo, questi mi rispondono, no, perché questi ci copiano tutti, e vabbè, non lo facciamo. Dopodiché vado a Shanghai, c'è un ricevimento sul terrazzo dell'università, vedo un edificio lungo 400 metri nuovo, ma cos'è questa? Dice, è la nostra nuova università tessile. E beh, ragazzi, allora voglio dire, se noi ragioniamo così non ce la facciamo più. Allora ci sono le cose. Primo, le scuole tecniche. Scuole tecniche, scuole tecniche, scuole tecniche. Sono quelle di cui già oggi c'è mancanza di diplomati, non siamo ancora usciti completamente dalla crisi, e a Bologna abbiamo bisogno di 1000 periti o a livello di periti che non si trovano e li vanno a prendere in Sicilia o in altri posti. Secondo, dobbiamo fare delle scuole che 2 o 3 anni oltre il perito, 2 anni oltre il perito, specializzatissime, cioè in cui ci possono andare anche i diplomati dal liceo, perché lì si impara il mestiere specifico, in modo che si possa ripetere il miracolo che il nostro sviluppo ce l'hanno fatti i periti e gli ingegneri, non i professori come me, capite? E allora adesso bisogna formare i periti del XXI secolo e il Fraunhofer 5-6 intanto istituti di ricerca che aiutano il momento più difficile della ricerca e dell'innovazione. Questo è quello. Naturalmente c'è un fatto educativo anche da fare, no? Se i genitori vogliono che i figli facciano il liceo, ma chiamiamoli licei tecnici, no? Non c'è nessun problema, insomma, no? Guardate, io vi dico anche un fatto personale. È già più di 3 anni che ho chiesto, in modo informale, ma insistentemente, alla RAI di fare un serial su un perito industriale, piccolo imprenditore che ha avuto successo, dei ragazzi. L'avete fatto per i carabinieri, per la forestale, l'avete fatto per i preti, per Don Matteo, no? L'avete fatto, dico, ma facciamolo anche per i periti, perché ci garantiscono in fondo il pane domani. Finora non ci sono ancora riuscito. Vedete voi che siete potenti se ce la fate. Perché è proprio... Voi capite che, no, è importante, adesso oggi ho voglia un po' di divertirvi, perché siamo, ma guardate che tutte queste cose che mettono al centro la creatività, il lavoro, l'importanza delle cose concrete sono importantissime anche dal punto di vista educativo e nel formare una società più solidale, non sono indifferenti, ecco, questo è quello in questo senso, guardate, i serial che hanno riconciliato, ancora conciliato il paese con i carabinieri, con la polizia, ma sono fatti importanti, Ecco, allora noi il mondo del lavoro non lo abbiamo reso di nuovo familiare, e questo è un compito dell'ACLI importantissimo, no? Educativo, ecco, questo è quello che io penso che bisogna fare. Naturalmente abbiamo un 2/5 del paese, per cui questo sarà molto più faticoso, molto più difficile, poi c'è il problema di portare questo nel turismo, nell'agricoltura, in tutti questi aspetti, ma globalmente la valorizzazione del lavoro la si fa proprio dando scuole che danno la dignità al lavoro, dando un ambiente di società che dà dignità al lavoro, forza al lavoro.
Allora, altro capitolo, salutiamo il sindaco e lo ringraziamo. E salutiamo anche il ministro Martina, l'assessore Maiorino e il presidente del Consiglio Comunale e Patrizia Toia, parlamentare europea, e consiglieri regionali, Carlo e Fabio, insomma tanti amici sono venuti qui con noi oggi. Allora, il welfare. Il welfare. Noi siamo un'associazione popolare che fa le scuole di formazione professionale e cerca di dare dignità al lavoro e alle politiche attive del lavoro, però siamo anche probabilmente uno dei più grandi soggetti di welfare di quest'area metropolitana, lo abbiamo scoperto anche facendo questa ricerca. In questi di welfare, l'inclusione sociale avviene attraverso il welfare. La crisi in Europa ha lasciato molte vittime, ma non ha cancellato il welfare. Lei ha detto che il welfare è la più grande invenzione del secolo scorso. Lord Arendorf diceva che solo in Europa c'è la libertà di impresa, la democrazia, il welfare, e questo ci rendeva unici. Qual è, a suo avviso, il futuro del welfare, e dentro questo futuro qual è il ruolo del terzo settore, che ha appena visto una legge di riforma e che è il primo soggetto probabilmente oggi dell'economia, il primo settore dell'economia dopo il manifatturiero in questo paese?
Ma il welfare è una roba seria, nel senso che quello che diceva D'Arendorf è assolutamente vero, e la cosa che dobbiamo impedire, dunque l'Europa è stata lei a inventare il welfare ed è l'unica che lo applica, perché guardate, avete visto quanto Obama si sia rafforzato per estenderlo, e adesso la prima cosa, poi non c'è riuscito, ma la prima cosa che il nuovo presidente fa è restringerlo. Guardate che in Cina è la stessa cosa che negli Stati Uniti, Io mi sono trovato a una discussione all'Università di Shanghai che non mi sembrava di essere al mondo, perché c'erano accademici raffinatissimi e intelligentissimi che dicevano: ma professore, la salute è un bene come un altro, che i soldi la compra e chi non ha i soldi no. E quindi è un fatto europeo, ma il fatto che i due nuovi dominatori del mondo abbiano una mentalità diversa sta facendo arretrare la nostra mentalità, cioè è diventato quasi un fatto di buon senso dire: ma tanto noi non ce la facciamo, ritiriamoci dal welfare perché costa troppo. Ma perché questo lo si dice? Perché appunto i due grandi nuovi leader del mondo lo hanno messo in secondo piano, no? Lo hanno lasciato a forze di mercato. Ecco, la prima cosa è attenti che se questa ritirata comincia non sappiamo più dove finiamo. Questa è la prima cosa da mettere in chiaro, cioè che è una cosa importante. Evidentemente il discorso dei costi è un discorso forte, ma c'è però una tendenza nello sfotterlo del metodo, indipendentemente dal livello dei costi. Cioè, da noi c'è una reazione contro la sanità, le pensioni, la scuola, di diffusa critica, che non guarda assolutamente i costi. Cioè, nessuno pensa che la nostra salute costa quasi il minimo in Europa. Noi siamo tra il 7 e l'8% del prodotto nazionale lordo, la Germania credo 12-13, gli Stati Uniti 17-18. Pensate che il sistema che è meno dedicato al welfare è quello che spende di più di tutti, il doppio in percentuale dell'Italia, ed essendo paese ricco pro capite il triplo dell'Italia, e noi campiamo 4 anni più degli americani. Qualcosa di buono ci sarà pure nel nostro sistema, no? Non sarà mica solo i cuochi. Ecco, questo è quello. Ecco, ci saranno anche i medici, no? E però è così diffuso, magari che sto riflettendo in questi giorni, è così diffuso l'idea del welfare che ogni incidente deprecabile che dobbiamo evitare, no? Nella sanità diventa la critica al sistema sanitario, con interessi alternativi, perché è chiaro che ci sono anche interessi alternativi. E nel caso della sanità, secondo me, il sistema relativamente a quello che funziona meglio degli altri, ma c'è questo assetto generale. Certamente che crescendo i costi, con una crescita del PNL del sistema che è stata nulla o addirittura negativa negli ultimi anni, il problema della spesa diventa sempre più drammatico, e allora è importantissimo anche un contributo delle persone, della società, della solidarietà, che però non può sostituire l'impegno pubblico. Per favore. Anche perché poi, quando vediamo, ed è un problema che mi pongo, però non c'ho ancora, non ho trovato uno che mi faccia i conti, no? Cioè, cosa sta succedendo? Abbiamo diminuito di 300-400 mila i pubblici impiegati negli ultimi 10 anni, la pubblica aumenta. I tassi di interesse sono bassi e non riesco, ho chiesto a tanti miei economisti colleghi com'è la situazione, ma la maggior parte studia problemi astratti e io trovo ben pochi ormai col sistema in cui si va in cattedra, con le citazioni nelle riviste straniere, state attenti, che questo è un altro fatto importante. Il meccanismo universitario in cui tu vai in cattedra solo se sei citato da, nel mio caso, American Economic Review oppure le riviste tedesche edite da Springer, eccetera, no? Succede che evidentemente qualsiasi ragazzo che voglia fare carriera universitaria non studia più i problemi applicati all'economia italiana. Voglio dire, il mio primo libro che ho fatto era imprese, in quel caso il settore delle piastrelle, eccetera, con tutte le implicazioni, con tutti i modelli organizzativi. Noi adesso, con questo sistema, noi studiamo soltanto, cioè, problemi che possono andare nelle riviste in cui l'Italia non esiste. Allora dobbiamo stare estremamente attenti a mancare poi degli elementi di conoscenza. È uno di quelli che vi dicevo, e io non riesco a capire questo aspetto, no? Diminuisce di 300-400 mila i pubblici dipendenti, aumenta la spesa pubblica. Mi sono fatto tante ipotesi della testa, no? Che il decentramento, l'appalto all'esterno, poi alla fine venga a costare di più per le mille complicazioni, però sono tutte ipotesi, ecco. Non c'è un'analisi che possa aiutare le ACLI a dire facciamo questa proposta. questo senso di non possesso delle variabili del sistema. Ecco, questo è quello che mi preoccupa, però può derivare anche da una mia ignoranza particolare, ma vi assicuro che il problema che ho posto qui l'ho posto a tantissime persone e non ho ancora una risposta plausibile, nemmeno da me stesso.
Lei diceva aiutare le ACLI a fare delle proposte. La proposta più forte che le ACLI hanno avanzato in questi anni, ne parleremo anche nei prossimi mesi a Milano, vero Pierfrancesco? Già la prossima settimana e poi forse anche a novembre, è stata questa misura che abbiamo chiamato reddito di inclusione sociale, attorno alla quale abbiamo costruito l'alleanza contro la povertà, che ha portato a casa un primo risultato che si chiama reddito di inclusione, manca sociale, che è sostanzialmente da una parte un assegno, ma dall'altra il condizionare questo assegno alle politiche attive del lavoro, affidando questo compito di promozione, di monitoraggio agli enti locali, quindi sul territorio. Questa seconda parte è più difficile e anche più... il Parlamento è meno sensibile perché è molto spinto dalla questione dell'assegno e dalla proposta dei 5 Stelle del reddito di cittadinanza, che però costa molto molto, e questa qui invece va ad agire sulle fasce della povertà estrema. Lei cosa pensa delle misure di sostegno e quali accompagnamenti ci devono essere perché non siano, come dire, assistenzialismo?
Ma non conosco la vostra proposta, quindi quando però ho analizzato i problemi del reddito di cittadinanza bisogna fare una distinzione molto chiara: se universale costa l'ira di Dio e ha effetti positivi e negativi assieme. Deve essere quindi molto centrato o su obiettivi o con precise condizioni di sovvenire a coloro che più ne hanno bisogno e che non riescono, anche se aiutati, a risalire
Salutiamo il ministro che... Ciao Maurizio.
Aiutare in modo specifico, no? E a ogni livello di reddito di un paese, se prendiamo il paese, paesi molto poveri, l'aiuto alla povertà che più è stato utile, l'esperimento più interessante, è stato quello del Brasile, che ha obbligato un certo aiuto se tu mandi a fare i figli, se fai queste cose. È chiaro che un paese che ha più elevato livello di reddito ha l'obbligo di scegliere e concentrare l'aiuto su quelli che sono più poveri e obbligare coloro che non adempiono determinate funzioni di scolarizzazione, eccetera, a comportamenti che li aiutano. E d'altra parte, tu l'hai detto prima, li affidiamo agli enti locali. Probabilmente è la cosa forse più seria che si possa avere, lì però bisogna...
Gli enti locali col terzo settore.
Di essere molto, molto seri, no? Ad esempio, nel mio libro propongo un'idea che mi è sempre stata cara, che è il servizio civile obbligatorio. No? Quando è finita la leva militare, ecco, qui non abbiamo nel paese nessun momento della vita in cui uno si renda conto di cos'è il suo paese. No? La leva militare adempiva ad altre funzioni, ma anche a questa, insomma, no? Quando andate alla visita militare vi accorgete di cos'è l'Italia, altrimenti noi siamo sempre nel solito giro, no? Non ci rendiamo conto dei problemi, ma nemmeno dei problemi politici, no? Per alleggerire la situazione, mi ricordo 30 anni fa che ero in un bar a Bologna e c'era un mio amico che eravamo delle elezioni locali e dicevo: i socialdemocratici hanno preso l'8%, io non ho mai conosciuto un socialdemocratico, mi dice questo qui. C'era un signore lì vicino, gli dice: scusi, lei conosce qualcuno che beve in Cosarti? dice no, pure siamo lì del mercato. E guardi, guardate, queste cose insegnano tanto, perché noi siamo sempre nel solito giro. E allora, se non abbiamo il servizio civile, ha la funzione di adempiere ad alcune funzioni, ma anche di farci rendere conto di cos'è il paese. Poi si è voluto invece abolire la leva senza niente, ma noi dobbiamo riprendere qualcosa di breve durata, se volete, perché poi non ho spinto fino, cioè non ho spinto fino in fondo, perché il governo è durato quando ne discutevamo dell'idea, il richiamo all'attenzione mi veniva da Andreatta, dal mio professore, che diceva attenzione che non diventi uno strumento cialtrone, cioè che non sia un modo per cui uno si imbosca e allora diventa diseducativo. E allora tutti questi strumenti debbono essere accompagnati da una struttura pubblica o anche privata, ma che li segue, che li monitorizza, che fa tutte queste cose, se no diventano cialtroni, per riferire la parola. E questo lo dobbiamo stare attenti, perché questo rischio c'è, ma non possiamo continuare nel fatto che uno può nascere, crescere in Italia, frequentando sempre e solo le 10 persone che gli stanno vicino. Questo è un dramma.
Allora, professore, su questo mi permetto di dirlo, perché è stata un'altra delle nostre battaglie. L'idea del servizio civile universale l'abbiamo sostenuta per tanti anni. Nella riforma del terzo settore, quello obbligatorio l'abbiamo sostenuto per tanti anni. Adesso, nella riforma del terzo settore, c'è quello definito universale, anche se non lo è, che però porta 100.000 su 300.000 dell'ultima leva di ragazzi la possibilità di fare il servizio civile. E in questi anni, io che sono un obiettore di coscienza, ho fatto il servizio civile rifiutando, diciamo, la scelta militare. Oggi è diverso, però i ragazzi e le ragazze che scelgono sono molto seguiti, anche, lo dicono le statistiche, uno strumento soprattutto per quelli che lavorano nelle professioni, che si studiano le professioni sociali, quasi di surrettizia forma di inserimento lavorativo, che ci sta, noi, è una buona cosa se è così, per cui qualche passo in avanti nella realtà da questo punto si è fatto. Non è quello che dice lei, cioè il fatto di mandare, come dire, fuori di casa a servire la patria in modo diverso tutti, non siamo ancora lì, però non siamo neanche a una questione di nicchia, anzi è uno degli elementi più forti di speranza per questa generazione. Alcuni dei volontari giovani che sono qui stanno facendo il servizio civile e potrà chiederglielo anche lei se vuole, ne sono anche molto contento.
Darlo adagio adagio può essere lo strumento per evitare la cialtronaggine, no? Cioè vedendo i risultati, monitorando, però questo deve rimanere
un obiettivo molto forte. No, questo lo condividiamo.
In secondo luogo, attenzione, che vi potrà sembrare strano, lei in fondo ha contrapposto nella sua domanda civile e militare. Io dico che se uno vuol fare il volontariato anche nell'ambito militare è una scelta che può benissimo fare, perché noi dobbiamo fare in modo che la società civile, che la società italiana sia sempre più, si conosca sempre meglio. Ecco, quindi io pensavo a una scelta fra civile e militare. Il 90% o il 95% farà quello civile, però non sono due mondi contrapposti. Ecco.
Un'ultima domanda di economia, pubblico. Lei con il suo governo lo aveva portato sotto il 100% del PIL, adesso siamo al 132 con 2.300 miliardi di debito. è cresciuto. Che cosa vuol dire oggi ancora? Ci aiuti a spiegare meglio perché questo debito pubblico poi è così un fardello per il nostro sistema paese?
Beh, lei ha fatto la domanda giusta, nel senso che oggi come oggi, no, i tassi di interesse sono così bassi che se durassero a lungo così bassi, in fondo il fardello diventa più piccolo, ma è come un sasso che hai sulla testa, che se ritorno i tassi come erano ai miei tempi, prima di entrare nell'euro, è un vero. In secondo luogo è diventato il tema di esame di tutta la comunità finanziaria internazionale, giusto o sbagliato che sia, no? Cioè, quando tu vai a un esame, il programma non lo scegli mica tu, lo sceglie il ministero, lo sceglie il professore. Può essere che ti chiedano anche le cose più stupide del mondo, ma se non rispondi a quelle sei bocciato. Allora, oggi, a parte il fatto che lo ritengo importante perché è troppo rischioso dal punto di vista dei tassi, no? E poi è un peso grande sul nostro bilancio annuale, peso che è più grave quando i detentori del debito sono stranieri, perché sono soldi che va via, no? Il Giappone, che ha un debito più grosso del nostro, però l'ha il 100% all'interno del Giappone, se lo aggiusta in fondo, no? Quando invece i debitori all'estero, i soldi vanno all'estero, e questo è un problema serio. Il problema serio è il rischio che i tassi crescano e poi soprattutto che essendo questo l'elemento di giudizio della comunità internazionale, tu hai uno spread, cioè una differenza di tasso per cui porti i tuoi tassi a essere più alti degli altri anche quando siamo in un periodo di abbondanza di denaro come adesso. E questo è un problema grave, no? Ti pesa su tutta l'economia perché cominci a dire: ah, ma l'economia italiana è in pericolo, ah, ma qui, ah, ma là, e tu ti senti sotto processo anche quando queste non sarebbero le condizioni vere. Per cui diminuire il rapporto debito-PIL è importantissimo. Sia chiaro, onestamente dico, del debito, se non aumenti il reddito, scusate. Cioè il denominatore, come si dice in fronte loro, diminuire questo rapporto è molto più difficile, molto più difficile. Quindi la crescita è la condizione perché questa operazione possa essere fatta in modo indolore.
Allora, una domanda, diciamo, la domanda era stata scritta in termini molto geopolitici, io gliela faccio un po' più semplice, perché quello che vorremmo sapere da una persona che
Infatti, quando ho letto le sue domande, dico questo mi vuol fare l'esame.
ha qualche, diciamo, abbiamo la fortuna di avere una persona che ha avuto grandi responsabilità e anche un grande respiro. A noi manca, il grande respiro, quindi vorremmo comprendere, guardando un po' in là, nei decenni, secondo lei, insomma, scritto, moriremo cinesi? La spiego un po' meglio. Cioè,
È una domanda giusta.
il mondo si è sp ha spostato il suo baricentro lì, la grande fabbrica del mondo e comunque il Pacifico, il baricentro del mondo oggi. È un po' la domanda iniziale sull'Europa del ragazzo cinese, cioè noi che siamo qui, che abbiamo figli piccoli o le ragazze che sono qui che fanno il servizio civile, cosa dobbiamo aspettarci in uno scenario a 20 o 30 anni rispetto a come sta andando il mondo in termini economici e
Qui entra in
politici?
gioco l'Europa e io veramente mi scuso con i presenti che mi hanno già sentito, ma c'è una roba che io ripeto sempre come Catone il censore che andava in Senato con i fichi freschi e continuava a dire questi vengono da Cartagine, lo faceva tutti i giorni, perché quando ci sono i problemi grossi, allora, guardate, noi siamo italiani. Nel Rinascimento i nostri stati erano i primi in tutto, nell'Alta arte della guerra, nell'arte della pace, nella finanza, nelle banche, nell'arte senza aggettivi, e tutto, no? Le nostre città le più belle. È avvenuta la prima globalizzazione, che la scoperta dell'America. Non ci siamo messi assieme, siamo rimasti piccolini, perché questa era la nostra natura. L'Italia è scomparsa per 4 secoli dalla carta geografica del mondo, perché solo la Inghilterra, la Spagna e la Francia sapevano costruire le grandi navi per i nuovi buchi. Andate all'Arsenale di Venezia, che è una meraviglia, vedete che potevano costruire solo delle navette. Era finito il mondo. Adesso gli stati europei sono nella stessa situazione. La Germania, la Francia, l'Italia sono come Venezia, Roma, Genova, Milano, Firenze dei vecchi tempi. Quali sono le nuove caravelle? Le nuove caravelle sono Google, Apple, Alibaba, eBay, che comandano il mondo e lo comanderanno ancora di più. Se l'Europa non costruisce queste caravelle, saremo fra 20 anni schiavi. Sia chiaro, proprio esempi concreti. L'Europa finalmente prende la decisione e obbliga Google, Apple a pagare 13 miliardi allo Stato irlandese, dove aveva la sede europea, di imposte non pagate, che era sostanzialmente esente da imposte. Gli avvocati si oppongono. Chi lo sa? Intanto vado a vedere il bilancio della Apple e hanno 258 miliardi di liquido al di fuori degli Stati Uniti. Allora, voglio dire, mettete le due cose assieme e vedete cos'è la forza. Noi, quando qualsiasi cosa che facciamo in rete, trasferiamo quantità di denaro verso queste nuove caravelle. Ecco, il mondo sta diventando così. Quando vi dico che l'Europa è indispensabile, perché dal punto di vista economico siamo ancora l'entità più grande del mondo. Per poco ancora, perché i cinesi ci supereranno, ma oggi come oggi abbiamo la produzione industriale maggiore di tutto il mondo e l'export maggiore di tutto il mondo. Conto anche la Gran Bretagna in questo conto, ma insomma senza Gran Bretagna siamo lì, ecco. Cioè abbiamo queste potenzialità. Negli Uniti, cioè l'Airbus, teniamo benissimo la battaglia con la Boeing, la teniamo bene e vinciamo altrettanto come loro. Se noi non ci mettiamo assieme, finiamo male, perché questa è la nuova realtà del mondo. È questo che bisogna insegnare e capire. È questo che i vari nazionalismi non capiscono. Questo che la Germania non capisce quando si impone a punire la Grecia spaccando tutto il sistema. È questo che la Francia non capisce quando Macron dice no, ma no, la nave, il cantiere navale o la Libia, eccetera. Cioè la solidarietà è necessaria per sopravvivere. Per sopravvivere.
Diciamo che i nostri padri fondatori, pragmatici padri fondatori dell'Europa, no? Sono partiti dal carbone e dall'acciaio, quindi in realtà in versione aggiornata ai tempi dobbiamo fare la stessa cosa. Noi siamo europeisti convinti e devo dire che è vero quello che dice lei. Quando ci sono state le ultime elezioni europee, Patrizia lo sa, abbiamo organizzato alcune decine di incontri sulla partita e la scommessa dell'elezione europea. Ecco, neanche il Partito Democratico ha organizzato alcune decine di incontri, diciamo, nella provincia di Milano. Ed è veramente un fatto che sul quale non ci rassegniamo, perché continuiamo a lavorare, ma sul quale bisognerà lavorare moltissimo.
Beh, anche perché è stata fatta tante campagne contro l'Europa, in modo anche ridicolo. Cioè, voglio dire, si direbbe in questo caso nominandoli da vivi, gli inglesi ne hanno fatto di tutti i colori quando erano membri dell'Unione Europea. Cioè la stampa popolare inglese ogni giorno mi ridicolizzava perché ponevamo delle regole, c'erano alcune anche assurde come tutte le democrazie, tutti i paesi pongono, ma era il sistema di mettere in ridicolo l'Europa, no? Adesso io quello che sostengo è l'Europa avrà i suoi difetti, avrà i suoi limiti, anzi ne ha tanti, ma è lo strumento per la nostra sopravvivenza. Poi vediamo come costruirlo.
Allora, un'ultima domanda che riguarda le città, perché nello schema della globalizzazione da una parte c'è il tema appunto dell'eguaglianza, dall'altra c'è il fatto che in realtà la globalizzazione è un sistema di competizione e cooperazione tra grandi aree, spesso al di là e al di fuori anche è in contrasto con gli interessi nazionali. Questo è un tema molto grosso. L'Europa è un continente che ha medie città rispetto al mondo. Non abbiamo le megalopoli enormi dei paesi in via di sviluppo e dei paesi emergenti, e non abbiamo nemmeno le grandi capitali come possono essere New York o Mosca, che in questo caso, sentendola pure europea, però forse lo diventerà tra molto tempo, attualmente non lo è. Noi siamo nell'unica metropoli internazionale che ha il nostro paese, questo è indubbio, e quando dico metropoli intendo un'area molto più vasta delle mura da metropolitana di Milano. Come si fa, ed è la domanda che ho fatto anche al sindaco all'inizio, dentro lo scenario che lei ha tratteggiato, a tenere il passo, parlando di città, e allo stesso tempo a far sì che nessuno rimanga indietro, con tutte le complessità del fatto che poi, per esempio, il welfare è uno strumento che ha quasi sempre caratteristiche di tipo nazionale.
Mi fa però un esempio dalla città che in Italia, secondo me, in questo momento si è più di tutti sollevata. Cioè, a Milano ci sono delle novità, è l'unica città in cui ci sono delle novità a catena, che in altri posti, non ci sono. Ecco. Ed è la città più nata di tutta l'Italia. E allora, qual è la via? Continuare in questa linea di gara con l'Europa, no? Prima il sindaco ha citato l'autorità della salute, sarà una gara difficilissima perché è la debolezza del paese che rende più complicata l'assegnazione, no? La città di Milano può fare tutto quello che può, ma c'è una distribuzione all'interno dell'Europa con delle alleanze per l'assegnazione, insomma, voglio dire, io credo di aver dato un contributo molto grosso all'assegnazione dell'Expo a Milano. Il mio primo obiettivo era, c'era un sindaco di destra, benissimo, se vogliamo un obiettivo nazionale, e io mi misi in contrasto con Torino, dove semplicemente perché avevo capito benissimo che o era Milano o si perdeva. Quindi dico, abbiamo fatto una battaglia incredibile, no? Perché di notte io telefonavo ai leader delle piccole isole del Pacifico, perché poi avevano un voto come gli Stati Uniti, no? Mi ricordo una telefonata che era fra il patetico e l'incredibile. Beh, d'altra parte, questo qui, che era il capo di uno Stato di 7.000 abitanti, un'isola del Pacifico, che si sente telefonare dal primo ministro italiano. E allora dico, ma quali problemi ha? Eccetera, non si fa. E dice, sa, dice, abbiamo un problema che molto probabilmente la nostra isola sprofonderà. Ah, dico. Però era un voto, E ecco, credo che se Milano riesce ad andare avanti con questo senso di soddisfazione per i passi compiuti e dell'idea che deve andare avanti, ad esempio, ripeto, è difficile che venga la grande struttura, per la grande autorità della sanità, eccetera. Ma perché queste cose sono importanti? Perché aiutano a fare le scuole internazionali, aiutano la mobilità dei manager e degli specialisti, cioè è quello che io dicevo, l'aiutare a inserirsi stabilmente in un giro internazionale, no? Questa è la grande funzione di Milano, e quindi come primo istinto il rafforzamento delle strutture di ricerca, di innovazione, no? Cioè proprio il legame sempre più stretto con il resto del mondo. Naturalmente è chiaro che queste cose, le cose che può fare una città in questa direzione sono limitate. Occorre la città, il paese e il continente ai diversi livelli, ma il contributo di tutti e tre. Se continuiamo ad avere un'Europa mezza cotta e mezza cruda, la Cina e gli Stati Uniti ci sovrastano. Cioè, voi direte che ho questa mania, ma vi assicuro che io frequento la Cina dal 1984, quindi da un bel po' di anni, e non ho mai visto tanto nella storia un fenomeno così impressionante, insomma, ecco, rigido, duro, quindi con le debolezze di tutte le strutture rigide, ma con una capacità di sacrificio e con una capacità creativa che fanno impressione. Allora, noi siamo in gara con loro, non pensiamo che un isolamento o che le dogane ci possano aiutare, perché cadremmo nella miseria completa. Abbiamo tutti gli strumenti per accettare la sfida. Milano la sfida italiana e la sfida europea, l'Europa la sfida mondiale. Ecco, però questa è la città. D'altra parte, io quando ho fatto l'università a Milano, ma vi assicuro che eravamo convintissimi che Milano diventava come New York in pochi anni. Ma era un fatto assolutamente naturale nel 61, nel 63, questo clima di fermento a Milano e nel paese. Ecco, quindi non è sentire la città vive attaccata alle altre, non è un fatto nuovo, e si svolge oggi in una situazione più difficile, perché più complicata la situazione europea e la situazione italiana. Però la città ha sempre avuto, da quando io me la ricordo, delle possibilità di energia e di scatto che ovviamente, non solo per le dimensioni, ma per i legami culturali eccetera, le altre città non hanno. Poi adesso con l'alta velocità è quasi un quartiere di Bologna, quindi
va bene, grazie professore. Allora, noi tra 6 minuti in questa sala, Pier Francesco Lo Sa, dobbiamo iniziare un altro dibattito. Abbiamo a lei, così, al sindaco gliele abbiamo regalati tutte e due, perché così studia.
No, il mio ce l'ho già. Aspetti,
no. A lei regaliamo il libro del nuovo arcivescovo che viene da noi domenica, e a lui regaliamo il suo libro. Questo è il gioco che,
sono quasi, sono
che,
quasi
che abbiamo com- pensato.
Sono quasi commosso.
Ecco. Però,
questo io lo leggo.
Beh, ma l'arcivescovo penso che lo leggerà. Le confesso che quando sono andato a trovarlo, lui mi ha detto, gli ho detto, ma lei conosce le Acri? E lui mi ha detto, mio padre per 30 anni è stato il promotore sociale del circolo del mio paese. Quindi
alle radici buone.
Quindi penso che abbia gli interessi quelli giusti, diciamo, e le passioni quelle giuste.
Grazie davvero.
Allora, non possiamo però finire questo momento, Milena, perché questo è un momento di ricordo di Giovanni. Ho scritto e lui ha letto molto volentieri. Questi fiori in realtà sono per Silvia, che vorrei che venisse sul palco con noi. No, penso che Giovanni se la sia goduta davvero. E, bene, abbiamo iniziato l'emozione, c'era anche da parte mia, adesso si cambia, Pierfrancesco vieni sul palco direttamente e invitiamo gli amici che sono fuori del Forum del Terzo Settore e del Comune di Milano ad entrare, mentre gli aclisti, perché questi erano soprattutto aclisti, li mandiamo a mangiare una salamella. Grazie a tutti.